attenzione perché c'è un museo che necessita di una manutenzione, voi probabilmente lo sapete meglio di me, e quindi rischiamo poi di inserire delle cose, però di avere un museo che comunque ha delle problematiche. Siccome anche non sono stata molto soddisfatta dalla risposta dall'ultima affermazione che è stata fatta, nel senso che quest'anno io avevo anche un po' contestato quando c'è stato sul bilancio il fatto che fosse comune, anche preso con un avanzo libero di 70.000 euro, giudicando un avanzo molto alto. La risposta, diciamo, principale era stata una eccessiva precauzione, anche dovuta al fatto che l'anno scorso ci sono stati grossi aumenti riguardo alle bollette di energia elettrica in particolar modo. E questo forse all'inizio dell'anno scorso presupponeva insomma, di non avere un avanzo, comunque di avere forse qualche problematica in più, invece è stato un avanzo molto alto, in cui sono state penalizzate le manutenzioni, in particolar modo quelle ordinarie. E conseguenza di questo era stato appunto affermato che poi forse quest'anno quello che non si era speso l'anno scorso poi si sarebbe poi reimpiegato, quindi come in questo caso sul museo. Quello che un po' mi spaventa e mi fa nascere qualche dubbio, perché adesso ci troviamo di fronte a un altro problema che è stato quello dell'alluvione, nei quali questi soldi poi non sappiamo se possono essere disponibili per andare un po' a riparare e a compensare quei lavori che magari in un anno non si sono fatti, quelli che comunque sono da fare in maniera appunto ordinaria, appunto per non arrivare a delle situazioni più critiche dove poi serve una maggiore spesa appunto per andare a sistemare la situazione. E bene o male, noi ogni anno lo vediamo, che soprattutto negli ultimi anni c'è i comuni come cittadini ci sono grosse problematiche. Siamo partiti con il Covid, che ha creato, dire, delle grandi problematiche sia nella vita dei cittadini, anche a Cura, anche se poi il comune, diciamo, il bilancio comunale ha avuto anche, diciamo, dei ristori, no? Per tirare un pochino fiato. Abbiamo avuto tutto il problema del caro delle bollette, che ancora non è terminato, perché anche per quest'anno adesso hanno avuto un po' un calo, una diminuzione, però è sempre un mercato abbastanza altalenante, quindi anche questo è sempre un punto interrogativo. Più l'alluvione, che anche nel nostro territorio, lo diceva prima Silvio, che è stato colpito, possiamo anche ritenerci fortunati rispetto a quello che è successo in altri comuni della nostra regione, però ci sono, perché insomma non ci sono stati feriti, però ci sono grossi problemi, numerose frane che comunque necessiteranno di alcuni. E quindi mi sembra un pochino precario dover fare affidamento senza a queste cose, senza magari prevedere, non so, anche proprio in questo caso stiamo parlando qui del museo, delle manutenzioni o uno stanziamento, magari se possibile nel bilancio, un pochino più sicuro e ripetuto.
Mi permettete di fare una domanda?
No,
non si può.
scusa.
Scusa, non si può, sono pure.
No, durante il consiglio non può interloquire o seduta aperta, questa è una seduta dove non è che il pubblico può interloquire, può fare dopo il consiglio. No, no. Due, tre, fuori sala.
Siccome aspettavo la risposta di un assessore, se è possibile che intervenga un attimo qui.
Ah, ho segnato.
Cioè, se è possibile.
Va bene, va bene, sì, non c'è problema.
Spero di parlare ancora.
No, le considerazioni che faccio io partono solo da quello che avete detto in Francia. In particolare mi ha colpito una frase, quella dove la scelta del Geo Park nasce anche dopo un confronto con la cittadinanza, in particolare con la cittadinanza. Mi sembra di ricordare che la maggior parte di questo finanziamento ricada sul discorso delle aree interne, se non totalmente, e che quindi abbia il concetto della coesione territoriale nel suo insieme. È risaputo che una delle industrie principali del territorio nazionale è data dal turismo. Noi qui abbiamo delle particolarità, a cominciare dalla Torricella, sappiamo, in particolare. Direi che per Ficarra rappresenta un'identità turistica rilevante. per quanto riguarda il comune di Novi. Tant'è che diciamo, entrambe le liste, quando hanno affrontato il confronto elettorale, hanno identificato quello che è uno sviluppo turistico in particolare una realtà concreta. Quello che qui chiedo all'assessore anche Pandolfi, cioè se da un lato abbiamo una fonte di finanziamento certa, dall'altro avete fatto un confronto con la popolazione, io devo credere a quello che voi dite, che la popolazione ha una, diciamo, un sentore positivo rispetto a questa scelta del Geopark, perché ha una, diciamo, una scelta che è prioritaria, ma perché siamo a uno stato di fattibilità ancora un po', chiamiamolo così, arretrato, perché tutto sommato sono fondi che partono dal 2017, se non sbaglio, fino ad arrivare, tanto che la seconda opzione parte dal 2022 poi fino al 2027, infatti l'assessore Pannoni dell'altro consiglio ha detto che stavate ragionando anche su questo. In più credo che per tradizione, partendo da Perticara, la tradizione che anche comprende un po' tutta la realtà, diciamo, di Nuova Vetri in sé, la miniera ha rappresentato da sempre qualcosa di specifico, che chiaramente ha una cultura, un costume e una storia in sé che parte dalle frazioni di Cicchiano fino ad arrivare appunto a Perticara. Ecco, credo che questa identità debba essere maggiormente sviluppata, nel senso, forse io colgo anche l'indicazione da parte del capogruppo, un altro confronto con la popolazione probabilmente sarebbe opportuno, forse sarà perché io credo molto da un po' di tempo in questa scelta, perché il 40% delle persone va a votare, ma il 60% non ci riconosce più, quindi credo che in generale questo è un dato che alla politica debba far ragionare un po'. E chiudo dicendo invece due questioni. Non so se la risposta di Pandolfi è corretta, però io ricordo che quando si danno le priorità, anche se legate agli altri anni, hanno comunque un certo valore. Ecco, per esempio, nel discorso del Geopark, dell'identità turistica, eccetera, il raggiungimento del centro di Perticara tramite via Trieste credo che abbia una priorità, anche questa principale, non una priorità minima, al di là del fatto se poi è possibile finanziare o non finanziare, però credo che le priorità dal punto di vista hanno un loro valore. In ultimo vorrei un chiarimento invece su un'ultima scheda, questa non l'ho capita sinceramente. Sono l'ammodernamento, la messa in sicurezza e riqualificazione degli impianti e attrezzature sportive per il tempo libero e l'altro è la costruzione della nuova scuola primaria di Nuova Vetri. Il primo è 315.000 euro e il secondo 4.800.000 euro. Qui chiedo, è perché non è finanziato, è rimasta qui oppure... Ecco, questo è il chiarimento di questo. Come sono eliminati, questo bisognerebbe saperlo. Grazie.
Sono tagliati in due.
Allora, per quanto riguarda la scheda che riguarda via Trieste è una messa in sicurezza del territorio, non è che dobbiamo intervenire su via Trieste, dobbiamo intervenire su tutta l'area, dal cimitero fino alla zona più o meno del bivio che porta a Satigna, Miniera. Quindi è tutta la zona del territorio, la messa in sicurezza del territorio, perché lì ci esiste una frana. Infatti il cimitero di Perticara è in zona rossa. Quindi è un intervento mirato sul territorio, non sulla via Trieste. E hai il consigliere Mercatelli ha ragione, mi sono dimenticato di parlare di 900.000 euro che riguardano l'intervento dell'asilo, dell'ex casa di riposo di via di Piazzale Primo Maggio. Lì siamo stati, avevamo presentato tre schede nel 2021, una riguardava la pista ciclabile che è stata finanziata per 150.000 euro, la seconda scheda è stata finanziata e riguardava il muro di via della maternità, quindi il muro della palestra delle scuole medie, e la terza scheda riguardava l'ex casa di riposo che noi vorremmo intervenire con un progetto per poi crearci il nuovo asilo materno. Questo è finanziabile, non è finanziato, stanno scorrendo la graduatoria e anche lì si spera di arrivare poi a un finanziamento. I 315.000 euro erano riferiti al progetto del campo del fiume, che il nome del progetto era Porte Periferie, e questo qui non è stato finanziato.
Ci sono altri interventi in merito sulla proposta? Parola al consigliere Marcato.
In merito all'efficientamento energetico, all'illuminazione verde, siccome delle aree come Miera o del Montecchio, sono già state ultimate, qual è la programmazione del futuro? Perché queste aree sono già state ultimate con il tempo, posso dire, per le altre aree, il futuro?
Allora, sono in finanziamenti diversi. Noi abbiamo ottenuto dal Ministero dei finanziamenti, il primo anno 70.000 euro, il secondo anno 140.000 euro, poi abbiamo altri tre anni, un altro già finanziato di 70.000, rimangono ancora fuori due interventi da 70.000 euro l'uno, riferiti al 2023 e 2024. L'intervento 2023 è programmato nella zona di Casalecchio, di Perticara, quindi la zona di Casalecchio di Perticara, se dovremmo intervenire entro il 2023. Nel 2024 ci saranno ulteriori 70.000 euro che ancora dobbiamo decidere dove intervenire, ma sarà sicuramente un potenziamento dell'illuminazione pubblica puntuale dopo la realizzazione di quello che noi chiamiamo il progettone da 1.600.000 euro. Questo progetto che riguarda tutta l'illuminazione a LED in tutto il territorio comunale, quindi tutti i punti luce attuali verranno sostituiti al solito, verranno sostituiti da illuminazione a LED. La scadenza per presentare le offerte è l'11 luglio 2023, quindi tra 11-12 giorni. Qui abbiamo già stato fatto il sorteggio di 15 ditte sulla base di una prima manifestazione di interesse. Anche qui contiamo, speriamo che vada tutto liscio, di avere una società seria che vinca questo appalto, e si pensa di iniziare i lavori intorno al mese di settembre-ottobre 2023. Questi sono i tempi. Io spero in questi tempi, dato sono i tempi burocratici, i tempi di presentazione dei documenti delle ditte, che non è mai facile avere ultimamente.
Grazie, ci sono altre osservazioni? Non ci sono altre osservazioni? Procediamo alla votazione della proposta, che è anche immediata esecutività. Voti favorevoli? 7. Contrari? Tre, astenuti di nessuno. Immediata esecutività? Favorevoli? Sette, contrari? Tre, astenuti di nessuno. Il Consiglio approva. Ora procediamo con la proposta numero 42, al punto 4 del nostro ordine del giorno, prevede la deliberazione di verifica delle quantità e qualità delle aree da cedere in limite di superficie in proprietà. La proposta viene illustrata dall'assessore Amadei.
Allora, in conformità all'articolo 172 del decreto legislativo 267 del 2000, forma 1 della C, che prevede che i comuni verifichino la quantità e la qualità di aree fabbricate per destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 167-62, 865-61, 457-78, che potranno essere cedute in proprietà con i limiti di superficie, e che questi comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato, si dà che attualmente non risultano aree di proprietà comunale da destinarsi alla costruzione di alloggi HEP, né aree o fabbricati da destinarsi alle attività produttive terziarie. E pertanto si chiede a questo Consiglio di deliberare, dare atto che la situazione in cui si trova questo comune in ordine alla disponibilità delle aree di fabbricati indicate in premessa è nell'ambito di piani di zona per l'edilizia economica e popolare non sono disponibili aree fabbricate per destinare alla residenza, nell'ambito dei piani per residenti produttivi non sono disponibili aree fabbricate da destinare alle attività produttive e commerciali. Non adottare pertanto conseguentemente determinazioni circa il prezzo di aree fabbricate non in disponibilità dell'ente, nonché delle entrate di iscriversi nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2023.
Ci sono domande? C'è la parola al consigliere Capelli.
Allora, io presento la delibera, e in particolare il passaggio della delibera dice: dato atto che attualmente non risultano aree di proprietà comunale da destinarsi alla costruzione di alloggi HEP, né aree fabbricate da destinarsi alle attività produttive o terziarie. L'attualmente io lo interpreto ora, in futuro si vedrà, però io lo interpreto anche un'altra maniera. Allora, in generale la destinazione un po' delle aree subisce il fascino dello strumento di, diciamo, del piano regionale, del piano regolatore generale, che oggi si chiama fare PUC, comunque sia, il suo contenuto è quello. Credo che se lo strumento urbanistico non viene adottato è anche difficile andare a indicare dove voglio andare a fare un'espansione di edilizia popolare, dove voglio fare un'espansione di edilizia artigianale. Quindi, qui domando al professore a che punto siamo, perché a livello di Vallata avevamo fatto un lavoro da un certo punto di vista egregio, nel passaggio di regione, ricordo che c'erano stati anche dei finanziamenti. C'era stato un gruppo di lavoro composto dai tecnici comunali, da un consulente regionale che aveva lavorato, poi di tutti i piani urbanistici non se ne fece nulla, tranne, mi sembra, il comune di Maiolo che ha mantenuto il suo, e quindi gli altri sono andati tutti in replica dei piani. Ecco, qui credo che questa delibera fa nascere questo settore, chiedo una conferma oppure una. Diciamo un pochino rispetto a questo.
Assolutamente, ne approfitto per, non so se ne avevo già parlato in altri consigli, ne approfitto per aggiornarmi sul punto. Stiamo lavorando per portarlo a per iniziare insieme ai comuni di Maiolo e San Leo. E, abbiamo già chiesto dei preventivi ad un esperto, il quale ce li ha forniti e dovremo discutere. Quindi ovviamente stiamo lavorando sulla messa a punto del piano, ma mettere insieme la collaborazione dei tre comuni non è semplicissimo, quindi il punto a cui siamo è questo.
Ci sono altri interventi? non ci sono altri interventi, procediamo alla votazione della proposta 42. Voti favorevoli 7, contrari 3, nessun astenuto, immediata esecutività, favorevoli 7, contrari 3, astenuti, nessuno. Consiglio approva. Punto 5 dell'ordine del giorno, la proposta numero 41, prevede l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del 2023. Nuovamente la parola all'assessore Marini.
Siamo bene. Allora, il comma 1 dell'articolo 58 del decreto legislativo di 5.6.8.112, come di cui legge 133.2008, dispone che i comuni e altri enti locali, con delibera del proprio organo di governo, individuino i singoli beni e immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Così facendo viene redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da legare al bilancio di previsioni. Si chiamata pertanto la delibera della Giunta Comunale numero 60 del 10 giugno 2023, con la quale venivano individuati, senza la normativa sopra richiamata, i beni ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, inutilizzati o comunitari suscettibili di eventuale valorizzazione, ovvero dismissione, quindi la delibera con la quale. A cui faccio un inciso specificando che rispetto al piano dell'anno scorso vi è un incremento di valore preso di circa 20.000 euro e sono stati inseriti una serie di fustoli per i quali i privati avevano chiesto la regolarizzazione. Sono stati fatti i necessari sopralluoghi e con esito positivo, pertanto si tratta di fustoli e reti stradali da regolarizzare. Siccome la maggior parte delle aree individuate non sono state sono da funzionare, quindi sono state individuate, non so, magari specificando i confini o che sono, si trovano in adiacenza di una determinata particella, eccetera, le rispettive decisioni verranno poi riportate in consiglio, quindi se ne riparlerà successivamente. Poi magari se volete vi illustro quali sono quelli nuovi inseriti, però avete visto che ne sono alcuni a valore zero perché sono destinati alla perdita, riguardano magari la costruzione di una strada vicinale con la realizzazione di un accesso alternativo o cose del genere. Però ripeto, siccome la maggior parte hanno necessità di essere funzionati, quindi individuati personalmente se ne riparlerà poi. Semplicemente vedranno inseriti nel piano delle iniziative. Premesso questo, pertanto chiedo a questo Consiglio di deliberare per approvare il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, non strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali anno 2023, allegato al presente atto, di dare atto per l'inserimento degli immobili nell'elenco dei beni da allenare con tutta la classificazione del medesimo come patrimonio disponibile, a effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni. E produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. Di dare atto che il valore economico di stima degli immobili di cui è prevista l'alienazione è pari ad un valore presunto nel titolo indicativo di 259.700 euro, salva in ogni caso la stima che verrà redatta ai fini dell'alienazione con specifico riferimento.
Grazie, ci sono Amadei, qualche consigliere vuole prendere la parola per intervenire, però il consigliere Bolivos.
Sì. No, solo un'osservazione, volevo fare una domanda, però mi è già stato risposto durante la spiegazione, la presentazione della delibera, perché appunto mi chiedevo, siccome sono state inserite altri terreni rispetto al piano dello scorso anno, allora, mi ricordo che in un consiglio, ad esempio, per un terreno in località Seccano c'era stato appunto un consiglio di una votazione, allora mi chiedevo perché per le altre regolarizzazioni non erano passate in consiglio. Quindi la risposta mi sembra che sia stata che molte altre sono da frazionare, quindi poi ci saranno il consiglio dove poi verrà spiegato i passaggi, la richiesta di uno dei privati e la successiva regolarizzazione.
Ecco, non sono decisioni già assunte, nel senso ci sono state delle domande di privati che chiedono
che fanno come evidenziano che c'è una situazione da regolarizzare, è stato fatto il sopralluogo e si è deciso di mandarli avanti, quindi regolarizzarli. Poi ovviamente appunto devono essere frazionati, eccetera, quindi verrà discusso, verranno appunto discusse in consiglio. Sì.
Era solo questa precisazione, quindi colgo anche l'occasione per partecipare, che appunto per questa motivazione il nostro voto sarà.
Procediamo a questo punto alla votazione della proposta numero 41, sono 5 interventi, voti favorevoli, 7, contrari 3, astenuti nessuno, immediata esecutività, favorevoli, 7, contrari 3, astenuti nessuno. Consiglio approvato. Ora procediamo al punto 6 dell'ordine del giorno, la proposta numero 39. Prevede l'approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il triennio 2023-2025, secondo l'articolo 3,55 legge 24 dicembre 2007 numero 244. La parola all'assessore Rinaldi.
Ogni anno le posizioni organizzative del Comune, per poter raggiungere gli obiettivi loro assegnati, hanno la necessità di avvalersi di collaborazioni con professionisti ed enti esterni. Nelle collaborazioni rientrano anche servizi e prestazioni obbligatori per legge, come ad esempio l'organo di revisione o la gestione della tesoreria. Gli incarichi che sono stati reputati necessari vanno dal supporto giuridico contabile, fiscale, tributario, tecnico, di formazione del personale, di supporto alle attività educative, nonché gli incarichi di progettazione. E le collaborazioni esterne sono soggette a dei limiti sia normativi che economici. Per quanto riguarda il limite economico, questo non può essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti previsti dalla normativa costituiscono un illecito disciplinare e determina la responsabilità erariale. I responsabili del settore sono quindi tenuti al rispetto della normativa vigente. Si chiede al Consiglio di approvare la delibera.
Ci sono osservazioni? Parola al consigliere Borghesi.
Borghesi, volevo fare solo la dichiarazione di voto, tenendo il fatto che rispettiamo e condividiamo anche l'autonomia e la responsabilità che sono di affidati ai singoli funzionari, però. Volevo anticipare il nostro voto di astensione quando poi non avendo un successivo appunto confronto sugli incarichi riteniamo opportuno astenerci su studiare.
Grazie, procediamo a questo punto alla votazione della proposta numero 39, voti favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3, immediata esecutività della proposta, favorevoli 7, contrari, nessuno, astenuti, 3. Consiglio approva. Punto 7, la proposta numero 44, prevede l'approvazione, nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2023-2025.
Sì, ma...
possiamo appunto a questo punto, la analisi per consiglio, discutere insieme alla proposta numero 45, che è l'approvazione di bilancio previsione 2023-2025, poi se siete d'accordo ci andremo a votare singolarmente. Do la parola direttamente all'assessore Rinaldi, che presterà la proposta 44 e 45.
Andate che non salvi con più, per quello che resta.
Rinaldi, il bilancio di previsione è in continuità con l'attività amministrativa specificata anche nel documento unico di programmazione. Le previsioni sono condizionate da un tendenziale aumento della crescita dei prezzi. Archiviata o quasi l'emergenza Covid, i cui fondi sono stati spesi al 31 dicembre dell'anno precedente, la maggiore preoccupazione per i bilanci degli enti locali è data dall'aumento della spesa connessa al caro energia, seppure mitigata rispetto alla fine del 2022. Il rincaro dei prezzi dell'energia non ha determinato solo l'aumento della spesa per luce e gas, ma a cascata si è riverberato su tutti i settori, causando un generalizzato aumento dei prezzi che ha portato il tasso di inflazione in aumento. Questa situazione ha implicato un aumento dei prezzi delle forniture di beni e servizi, un aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e conseguentemente dei lavori. In conseguenza di questi fattori, una costante variazione delle spese potrebbe minare l'attendibilità e la veridicità delle previsioni di bilancio, nella consapevolezza che l'andamento dei prezzi dell'energia ancora sta scontando un'aleatorietà difficilmente quantificabile. La politica economica con la quale si è andata a cercare di fronteggiare la crescita dell'inflazione aumentando i tassi di interesse non ha dato i risultati sperati, ma anzi ha favorito di per sé un riscaldamento della spinta inflattiva, mettendo in crisi il sistema finanziario, una crisi che si è ripercorsa ulteriormente nel pubblico con l'aumento del costo del debito italiano. L'aumento dei tassi può incidere anche sulla politica di indebitamento che potrebbe essere necessaria per raggiungere gli scopi dell'Unione. A questo contesto di incertezza si aggiunge l'emergenza del maggio 2023 che ha colpito molti comuni della regione Emilia-Romagna a seguito delle precipitazioni eccezionali che hanno portato a esondazioni e allagamenti diffusi e frane. Gli interventi di soccorso alla popolazione, tra cui persone sfollate, e i danni sulla viabilità comunale comportano un consistente sforzo da parte dell'ente, sia sotto il profilo delle risorse umane, sia sotto l'aspetto economico, a fronte di valutazioni